Stefano De Vescovici abbia dato molti spunti, non oso dire la mia ovviamente, e ci abbia posto alcune domande importanti alla fine del suo intervento. Quindi io comincerei proprio chiedendo a tutti voi, ma quali sono i reali cambiamenti che sono in grado poi di portarci effettivamente a un risultato che possiamo chiamare il cloud computing realizzato all'interno della pubblica amministrazione in questo passaggio importante dal cloud per la PA alla PA in cloud. Quindi che cosa bisogna fare? E preliminarmente, qual è il grado di percezione all'interno dei vostri enti che esiste nei confronti della necessità di procedere verso un approccio cloud? E in ordine alfabetico, così siamo sicuri, Federico Alker, Consip.
La scuola era così.
No, ma adesso i miei studenti hanno inventato una cosa nuova, no? Per evitare lo svantaggio che quello che con la A sia primo. No, si fa l'estrazione, no? E quindi si estrae una lettera dell'alfabeto e quello diventa il primo. Se volete facciamo così, però no.
Io raccoglio.
Enrico.
Allora, siamo in un momento in cui forse la pubblica amministrazione potrebbe cogliere questa sigla che sta passando in questo periodo. Forse perché è la meno veloce a passare rispetto a quelle che ci hanno preceduto da un punto di vista sia tecnologico che organizzativo. Quindi suppongo che la pubblica amministrazione riesca sotto questa sigla a provare a rimettere insieme attività e modo di lavorare che forse era esattamente quello di 30 anni fa, 35 anni fa, non c'ero nella pubblica amministrazione 35 anni fa, non per età ma perché lavoravo proprio in un altro mercato. Però da un punto di vista di utilizzo delle informazioni, da un punto di vista cittadino e la quantità, molto poche forse, ma quelle necessarie, tanti anni fa sembrava più semplice di oggi andarle a reperire. Quindi io credo che questa sigla questa volta dia l'opportunità alle diverse organizzazioni, sono tra quelli che sostiene quella Barlù che dice la proprietà del dato crea qualche problemino a tirarci fuori. Allora andrebbe prima analizzato che cosa vuol dire proprietà del dato, la seconda cosa è dare conforto sulla sicurezza che nessuno invade il terreno di altri in maniera trasparente, evidente. E forse, ma lo sono ottimista, non sono pessimista, e forse il terzo passo, che è quello che un po' contraddice la mia battuta, è un po' difficile il cloud di Stato, non ci credo, ma forse perché non è neanche giusto che ci sia, ma sicuramente un modo di parlare tra amministrazioni per dare una risposta al cittadino, poi ancora una volta ci sono quelle in prima linea, ce n'è uno alla mia sinistra, che è sicuramente... deve essere più veloce di chi sta in backup invece, e forse siamo tre su cinque, che devono assolutamente sostenere chi sta in prima linea nel fare questo. Quindi io sostengo che il backup il cliente ce l'ha, è a sua volta una pubblica amministrazione, e dall'altra parte c'è la pubblica amministrazione che deve essere esattamente come 30-40 anni fa, forse meno dati ma più certi, più veloci, informazioni più condivise, univoche. Ecco, questo credo che sia i tre passi necessari per rispondere generalmente a queste due domande.
Però tu hai detto una frase importante, no? Bisogna essere sicuri che nessuno invada il terreno di altri. Chi sono gli altri?
C'è un gioco che si gioca normalmente tra gli addetti a questo tipo di campionato, è tenersi il dato, cioè riuscire a non vendersi o a vendersi il proprio dato. Questo DAO, lo dico ma perché voglio dire che di Pulcinella in questo senso, è il senso del potere dell'amministrazione nei confronti delle altre amministrazioni, non parlo degli utenti finali. Oggi, ripeto, gli ultimi 40 anni con l'informatica, perché è quella la vera differenza, 40 anni fa è entrata l'informatica in maniera decisa nei processi della pubblica amministrazione, si è capito che tenere il dato era più utile che dare il dato. Questo è stata un po' una prassi, in buona fede, non sto sostenendo assolutamente in cattiva fede, ma la sto vedendo perché ci lavoro dentro, che è molto difficile. Di fatto non si dice mi serve la domanda quando si chiede un dato è: ma che cosa ti serve? Te lo do io in un certo modo, te lo lavoro io, piuttosto che darti il dato e fartelo lavorare a te. Da un punto di vista informatico sono abbastanza sereno, perché è noto che generalmente non ci si dà e non si fa mettere le mani sul processo diretto, si dà una copia, fai quello che credi, è sempre stato così. E credo che sia giusto continuare così. Ecco, bisogna riuscire a combinare che a rovesciare questo il modo di lavorare. Non mi importa che cosa ci fai, io te lo do. Poi ci farai tu quello che devi fare e sarai autoresponsabile di questo. Questa abitudine io non la vedo, sinceramente, in questo periodo. Perlomeno nella pubblica amministrazione centrale non conosco assolutamente quella locale.
Vediamo cosa ne pensa Giorgio De Rita.
Discorso complicato, giusto due sottolineature, anche una risposta a quello che diceva prima lei. La prima considerazione l'abbiamo detto tante volte, l'abbiamo ascoltato anche oggi, il cloud è una parola che ha tanti significati. E ognuno di noi ha il suo e credo che sia un bene così, io sono contento, mi sembra anzi importante, sottolineerei il più possibile il fatto che oggi il cloud è più un paradigma di ragionamento che non una soluzione tecnologica, è più un modello di evoluzione dei sistemi informativi pubblici che non invece una tecnologia ben definita. Ma come tutte le parole d'ordine, come le parole che in qualche modo richiamano concetti ampi, il rischio è che finisca per essere uno slogan vuoto. Tutte le cose che hanno troppi significati finiscono per non avere significati. Lo ricordava anche prima De Vescovi, la stessa cosa che gli ho ripetuto a lui quando abbiamo fatto una chiacchierata in vista di questo incontro. E in qualche modo richiamano alcune parole chiave che hanno caratterizzato l'evoluzione produttiva, l'evoluzione economica degli ultimi anni. Penso alla grande corsa degli anni Ottanta sull'automazione, sui sistemi flessibili di automazione, alla corsa dei primi anni 90 sulla qualità che sembrava dover conformare tutta l'azione delle imprese e anche dell'amministrazione pubblica. Nel 93 c'è stato il decreto legislativo Cassese che metteva appunto la parola qualità al centro di tutta l'innovazione pubblica. Penso ancora ai primi anni 2000 con il tema della logistica che sembrava dover cambiare il mondo e dover dare uno sforzo. Ecco, in qualche modo il cloud di oggi mi richiama a quelle parole di allora, importanti, significative, come attivatori di un processo, ma certamente non sono soluzioni tecnologiche. Tantomeno sono soluzioni tecnologiche se andiamo a leggere i dati che poi oggi sono stati presentati. Se la principale ragione verso la quale noi, piuttosto che le imprese industriali, guardiamo al cloud e la riduzione dei costi, a mio avviso abbiamo già perso. Cioè c'è proprio un errore di fondo. Non si fa innovazione, non si fa scommessa sul futuro, non si fa crescita se il mio principale obiettivo è ridurre i costi. Ritornando alle parole precedenti, lo stesso l'abbiamo visto sulla qualità e sulla logistica. Chi scommetteva sulla qualità per ridurre i pezzi che venivano buttati per cattiva qualità probabilmente aveva pochissimi scarti, ma perdeva i mercati. Chi ha investito sulla logistica per risparmiare i 50 euro di spedizione o i 1000 euro, quello che sarà nell'ottimizzare i percorsi che andavano dal Roma a Pechino, da Pechino a Shanghai e viceversa, probabilmente ha perso la sua scommessa. Innovi crescendo, innovi investendo, l'impresa innova aumentando il fatturato, la PA innova, cresce, migliora, vince la sua scommessa aumentando i servizi. E credo che questo sia un punto di attenzione importante. Il secondo punto, prima il Capitani diceva le risorse si stanno riducendo, io credo che non sia vero. Non è vero né nella quantità né nella qualità. La pubblica amministrazione centrale, ma nella pubblica amministrazione locale non è diverso, negli ultimi 10 anni più o meno ha speso 2 miliardi di euro all'anno in investimenti ICT. Naturalmente ogni anno investi 2 miliardi, piano piano ti aumentano i volumi degli oggetti che gestisci, delle macchine, delle postazioni, della capacità elaborativa, delle caselle di posta elettronica che abbiamo moltiplicato per 5 in termini proprio di numero. Quindi le risorse che oggi sono praticamente costanti via via servono a gestire un numero di risorse, di impegni precedenti, di capacità tecnologica che è sicuramente in crescita lineare. Questo è possibile grazie a una progressiva riduzione dei costi della tecnologia, ma è possibile anche grazie a un progressivo spostamento della qualità della spesa, meno sviluppo, il che non vuol dire fare meno cose per il futuro, non vuol dire fare meno innovazione dentro, significa anche avere capacità di gestire i progetti che sono partiti 10 anni fa, 8 anni fa. Paradossalmente in alcuni casi diventa un danno l'investire molto sullo sviluppo, perché significa poi abbandonare progetti vecchi perché quelli oramai chissà come sono andati e scommettere su cose nuove. Questa sottolineatura, la frammentazione, altra parola in qualche modo difficile da maneggiare. Il nostro è per definizione un paese frammentato, ha 42-43 mila pubbliche amministrazioni diverse, dalle province alle unità alle aziende sanitarie locali, dai comuni alle scuole, no? C'è questa dimensione di localismo, di autonomia che caratterizza il nostro paese e che in qualche modo ne è stata anche la grande forza produttiva ma anche di trasformazione culturale. Quindi non credo che la frammentazione di per sé sia un problema. Certamente se lo leggiamo però all'interno di una lente di informatica, di sistemi informativi, di connessioni o di interoperabilità informativa, può diventare un elemento di difficoltà. Diceva prima Alcher, e io gli do ragione, ognuno è geloso del proprio dato, ma mi sembra anche giusto, ognuno è geloso della propria sopravvivenza, del proprio potere, del proprio dimensione di business, però l'informatica poi in qualche misura mette a nudo ciò che occorre dare, ciò che occorre condividere dentro le imprese, fra imprese e amministrazioni, fra amministrazioni, e ciò che invece è opportuno tenere dentro casa. E credo che qui sia un pochino la chiave di lettura dello sviluppo dell'informatica e della visione del cloud dentro la pubblica amministrazione, un po' anche la chiave di uscita. Che cos'è che è opportuno condividere e che cosa invece è giusto, è ragionevole, è legittimo che ciascuna amministrazione tenga dentro casa. L'ultima sottolineatura, il cloud come, infrastruttura, il cloud come soluzione tecnologica, il cloud come nuvola di architettura in cui sostanzialmente virtualizziamo la capacità elaborativa dentro la dimensione del test, dentro la dimensione di alcuni segmenti per far fronte a delle condizioni particolari. Credo che questo sia un argomento da trattare soprattutto nella pubblica amministrazione con grande e particolare attenzione, perché ci guardiamo intorno e vediamo, ed è vero, tutto è globale la finanza, è globale il terrorismo, è globale la guerra, è globale l'economia, è globale l'istruzione dei nostri figli che studiano un po' qui, un po' all'estero, poi tornano, poi rivanno. Capisco che tutto è globale, quindi anche la tecnologia si globalizza, però la globalizzazione ha con sé un difetto e vale per tutto, per l'economia come per la tecnologia. E cioè quella di impoverire i baricentri dove le tensioni si scaricano, cioè dove proprio fisicamente le difficoltà, i problemi, le cattiverie finiscono per trovare una qualche soluzione. E se così non è, alla fine finiamo per creare delle grandi bolle o delle grandi reti internazionali che non hanno però capacità di dare sviluppo, propulsione, ricchezza e in fondo anche, perché no, business alle nostre imprese, al nostro paese. Ecco, credo che questa sia l'ulteriore chiave di lettura che dobbiamo dare per dire la PA in cloud o il cloud nella PA: è una dimensione di architettura, una dimensione globale, ma ha bisogno dei suoi baricentri, ha bisogno dei punti e dei luoghi in cui le tensioni vanno a scaricarsi. E probabilmente, qualcuno è stata citata oggi, qualcuno la possiamo ricordare, è questa dimensione di servizio condiviso, di infrastruttura condivisa. Saranno poche, saranno virtuali, saranno limitate negli accessi, però in questo momento la nostra amministrazione, il nostro paese, probabilmente anche le nostre imprese, hanno bisogno di vedere realizzate quelle infrastrutture condivise indispensabili allo sviluppo della digitalizzazione pubblica, senza le quali cioè non si avrebbe quel passo in avanti che il cloud in qualche modo chiede. Cito una giusto per farmi capire: Non ho in mente chissà quali grandi infrastrutture fisiche di larga banda, ma cose anche più semplici, ne cito veramente come esempio il repertorio dei numeri civici e delle strade, cioè da anni ci stiamo lavorando, in qualche modo tutti noi ne sentiamo l'esigenza, no? Di dove trovare una strada, di come scriverla, di qual è lo standard di riferimento, non parliamo di altissima tecnologia, parliamo della capacità di mettersi intorno a un tavolo e costruire questo repertorio. Quest'anno sono stati investiti 35 milioni di euro ulteriori per razionalizzare questo database, beh, è importante, ma se non lo realizziamo in una logica di condivisione, di manutenzione, di gestione comune, l'INPS che cercherà una strada in qualche modo poi dovrà costruire una propria via alla ricerca toponomastica se non trova delle soluzioni condivise. Ecco, e credo che lavorare per le imprese, per le amministrazioni piccole, per le amministrazioni grandi su questa dimensione di condivisione delle infrastrutture, come previsto dal CAD e come previsto dalle regole SPC, sia in qualche modo propedeutico, ma al tempo stesso la fase centrale della realizzazione di un progetto strategico che possiamo chiamare di cloud. Grazie.
Ecco, ma io, scusi, volevo farle una domanda. Perché è giusta e auspicabile la condivisione dell'infrastruttura e invece non è altrettanto auspicabile la condivisione del dato? Perché è giusto che ognuno sia geloso del proprio dato? Per esempio, la lotta all'evasione fiscale non fa leva proprio sulla condivisione dei dati?
Qua, allora forse è bene distinguere, no? E non so dire se è giusto, però è comprensibile che ciascuno sia geloso del proprio dato, perché il dato, l'informazione, è qualcosa che non è semplice da mettere a disposizione da tutti, perché giustifica il mio lavoro, la mia presenza, i miei investimenti, le persone che ho dentro. Quindi prendere e dare una disponibilità ampia, piena, libera, senza vincoli, delle informazioni che ho in casa, probabilmente è un processo difficile, perché deve superare tanti e tanti di quegli ostacoli che diventerebbe proprio difficile da realizzare. Per questo dico, all'interno di questa grande massa di dati, che è giusto che ciascuno conservi per lo svolgimento della propria attività, occorre individuare quegli elementi minimi che chiamiamo infrastrutture, che chiamiamo repertorio nazionale, che chiamiamo insieme di metadati a seconda delle condizioni diverse, quel set minimo di informazioni che devono essere condivise, perché non sono, diciamo, giustificativi di una singola amministrazione, di un singolo potere, ma consentono a tutte di avere dei servizi. Adesso il dottor Nori lo dirà certamente meglio di me, ma se devi fare lotta all'evasione non hai solamente la dimensione del dato del reddito, hai un insieme di informazioni diverse, dalla condizione fiscale alla condizione previdenziale alla singola residenza. Allora, cercare qualcosa che leghi tutte queste informazioni verso qualcuno è probabilmente quasi impossibile, perché ognuno cercherà di sviluppare il suo processo. Però avere degli insiemi, delle strutture, dei servizi che via via prendono laddove serve, probabilmente è una buona soluzione. Quindi non è tanto una virtualizzazione, una creazione di tanti oggetti interconnessi, ma di ciascuno che disegna il proprio modello, costruisce il proprio modello, ma sa che è in grado di andare a cercare delle informazioni altrove e di usarle per il proprio processo produttivo.
Ma non dovrebbe esistere una sorta di metamodello, quindi sopra le singole organizzazioni, che cercasse appunto di identificare un set di dati condivisibili, non l'interezza dei dati? E quindi questo sì, pone un problema di regia, di governance?
Probabilmente sì, però io mi domando, se solo il 7% dei comuni italiani ha un archivio informatizzato delle strade, non dei numeri civici, delle strade, probabilmente siamo ancora lontani da un metamodello così articolato, e credo che la nostra caratteristica di sistema per sua natura frammentato, piccolino, fatto di interessi anche legittimi, giusti, specifici, poi andare verso una condivisione di metadati su uno strato ampio sia estremamente difficile. Altro esempio, l'amministrazione centrale ha circa 2000, gestisce 2000 siti, che significa più o meno, voto per pieno, 40 siti per ciascuna amministrazione. È un numero sproporzionato, abbiamo trovato in tutti i modi di ridurli, di dare degli standard comuni, di dare delle regole comuni, di dare le informazioni minime che devono essere caricate. è una lotta senza quartiere e senza speranza, perché ciascuno probabilmente anche giustamente continuerà a seguire la sua strada, non vuole sentirsi ingabbiato dentro uno schema. Lo stesso vale per gli schemi nazionali di metadati. Si fa una fatica enorme e probabilmente il risultato che ottieni non è giustificato, se non, e il CAD lo dice chiaramente, in quegli elementi di sistema, in quegli elementi di perno delle attività che oggi chiamiamo infrastrutture condivise o banche dati di interesse nazionale.
Generale Finocchio, cosa possiamo fare?
Diciamo una cosa, che io qui rappresento un po' l'elemento anomalo, perché io faccio parte di quella parte della pubblica amministrazione che probabilmente che parte di questo processo lo ha già fatto. Devo dire, quando vi sentivo parlare, mi sembrava di ripercorrere delle difficoltà che abbiamo avuto nel passato, quando si parla di gelosia del dato. Ecco, diciamo una cosa, che nelle forze armate forse è più facile passare da un'ottica di potere a un'ottica di servizio, perché da noi c'è un nemico da combattere, il nemico è comune a tutti, sia, non stiamo parlando del nemico dell'aeronautica, dell'esercito e della marina, ma stiamo parlando del nemico dell'alleanza, ecco, pensate un attimo a Bin Laden. Quindi lì noi siamo passati da un concetto di need to know a un concetto di need to share. A questo punto la cosa fondamentale che è stata prevista dalla NATO è che ciascuna nazione abbia comunque delle normative da rispettare, evolva il suo chiamiamo così, i suoi cloud, non parliamo neanche di un cloud, perché noi avremo probabilmente un cloud della marina, un cloud dell'esercito, un cloud dell'aeronautica, un cloud della difesa, interconnesso con il cloud dei carabinieri, il quale a sua volta sarà interconnesso con il cloud della polizia, della finanza, capitaneria di porto. Quindi noi avremo la federazione di vari cloud e ognuno, ecco, passiamo dall'idea di gelosia del dato a responsabilità sull'attualizzazione del dato, e il dato viene dato disponibile quando ci sono delle necessità operative che lo rendono necessario. Ecco perché qui parliamo al concetto di need to share. È evidente che tutto questo passa prima attraverso un'opportunità di carattere tecnologico. Io devo avere una information infrastructure senza soluzione di continuità che interconnetta tutti coloro che in qualche modo hanno bisogno di parlare tra di loro, e questa è la prima cosa. Secondo, devo avere la certezza che i dati sui quali io agisco siano certificati, cioè che non vengano duplicati più volte, che ci sia per ciascun dato, per ciascun tipo di dato, un certo tipo di certificatore. Anche se i dati riguardano un unico soggetto, è evidente che questo unico soggetto avrà delle componenti della sua identità che vengono da varie fasi. Ecco, quindi dobbiamo identificare di volta in volta, diciamo, la prima cosa è la costruzione dell'infrastruttura, chiamiamola così, che non abbia soluzioni di continuità. Può agire via fibra ottica, via ponte radio, via wireless, anche radio normale, via satellitare e via via. Questa è la parte, diciamo, che avrà una sua evoluzione, che sono i cosiddetti servizi di connettività evoluta. Accanto a questi servizi di connettività evoluta c'è la gestione dei database, che sono ciascun dato complesso o metadato che deve essere in qualche modo, ci deve essere sempre qualcuno responsabile di tenerlo aggiornato. E poi ci dovrà essere la governance, la regia, che di volta in volta stabilisce quali sono i dati che devono essere condivisi. Faccio un esempio: nell'alleanza della NATO esiste un sistema che si chiama MAGIC, che è la condivisione dei dati di intelligence. Non è un obbligo, ognuno gestisce i suoi dati di intelligence, ma nel momento in cui si va in un'area di operazioni comune è evidente che c'è la necessità di scambiarsi questi dati di intelligence, perché è per la tutela della sopravvivenza di tutti. Esiste un altro sistema che si chiama ALTBM, che è la, come posso dire, la risposta flessibile a una minaccia di tipo missilistico, cioè non si ciascuna nazione non è obbligata a rispondere con i suoi missili. È evidente che quando c'è una minaccia all'alleanza tutti mettono a disposizione la risposta flessibile e risponde quello che ha più probabilità di successo in un contesto del genere. Ecco, quindi diciamo che noi forze armate siamo quasi obbligati da un nemico comune ad agire in sintonia. Diventa un po' più complicato laddove esistono partiti che gestiscono realtà locali, maggioranza, opposizione. Ecco, a quel punto il dato molto spesso viene visto come un elemento di potere. Ecco, tutto questo dovrebbe decadere nel momento in cui ci fosse un recupero dell'educazione civica in questo paese, in cui ciascuno si rende conto che chiunque, qualunque sia il governo, ecco, bisognerà competere sulla qualità dei servizi, ma l'obiettivo è il cittadino. E io, scherzando, prima volta ho detto sì, noi stiamo evolvendo nella difesa e nella NATO in particolare verso una capacità cosiddetta net-centrica, sembra quasi che la rete sia al centro. Dico no, è net-centrica dal punto di vista puramente tecnologico, ma in realtà io la dico è fighter-centrica, cioè è dare al combattente, a colui che sta in prima linea, a quello che rischia in prima persona, a quel poveraccio che sta sublindato e che si becca l'esplosione sotto al blindato, a quello tutta la capacità di poter in qualche modo sopravvivere, perché il primo compito del militare ovviamente è quello di sopravvivere. Quindi diventa combattente centrica questa capacità. E scherzando ho fatto anche un altro esempio: io mi sono trovato ammalato in un ospedale e ho detto, dico, gli ospedali oggi sono reparto centrici o primario centrici, perché quando io stavo male, avevo la febbre, ecco, non potevo neanche camminare, venivo messo sulla sedia a rotelle per fare le analisi, venivo messo con la sedia a rotelle e giravo per il cortili dell'ospedale con l'ombrello e con addosso un impermeabile, perché non c'era telemedicina, non c'era la possibilità di prendermi i dati sul mio letto, e quindi ero io che dovevo andare a farmi la radiografia, l'analisi a destra e a sinistra. Ecco, questo è un ospedale ovviamente che non è, questo è successo qualche anno, 3-4 anni fa.
Ci dica qual è l'ospedale?
No, non ve lo dico, non ve lo dico, perché diciamo una cosa, che così sono quasi tutti gli ospedali, cioè il problema è passare all'ospedale intelligente, che abbia in cura il malato e che non tuteli semplicemente il potere del primario. Ecco, questo è il punto, si tratta proprio di invertire il paradigma da colui che detiene il potere, il quale gestisce il cittadino e in questo caso, anche nel nostro caso, il soldato, quasi come se fosse un suo suddito, ecco, ha un'altra cosa, ha un'ottica di servizio. Ecco, noi questo militare lo stiamo facendo, cioè è diventato, perché da noi ovviamente chi sta a casa e c'ha il sistema di comando e controllo, ecco, che cos'è che ci spinge ad avere quest'ottica? In fondo è l'impatto sull'opinione pubblica, non solo, ma c'è un fatto che tutti coloro che stanno a fronte sono nostri figli, in fondo sono comunque legati a noi, quindi c'è quasi automatica questa educazione civica e questa etica a tutela di coloro che rischiano per noi. Devo dirvi che stamattina c'era il generale Lavacca, il quale io, anche lui, in fondo abbiamo fatto il lavoro insieme, abbiamo lavorato insieme proprio in coordinamento tra difesa e carabinieri, perché facciamo lo stesso mestiere sia fuori area che a casa, qui in casa, quando ci sono grossi eventi, ovviamente condividiamo la difesa, diciamo, dello spazio in cui avviene l'evento, e dobbiamo coordinarci con coloro che poi gestiscono l'evento. Ecco, col generale Lavacca, la cosa bella che mi è sempre piaciuta di lui è che si sente proprio l'amore che lui ha nei confronti del carabiniere, che è quello che sta esposto in prima linea con la sua automobile. Ecco, questo è l'atteggiamento giusto. Stamattina c'era tra l'altro un assessore a uno dei piccoli comuni di Imola, assessore di Imola, che aveva lo stesso tipo di atteggiamento. Ecco, ben vengano, perché questo è quello che farà crescere il paese. Quindi il cloud computing è una necessità, è qualcosa che è basato sulla tecnologia, ma è un qualche cosa che deve partire dall'educazione civica nostra, cioè dobbiamo capire che noi dobbiamo in qualche modo rendere questo paese in qualche modo più intelligente e più accogliente, non soltanto per i migranti ma anche per il cittadino stesso. Noi dobbiamo sentirci a casa nostra e sentire che siamo in qualche modo tutelati, ci sentiamo sicuri e che abbiamo dei servizi sempre migliori. Questo non ci vuole un grande sforzo, la tecnologia ci dà a disposizione tutto, è proprio una questione di cultura. Quando si dice cosa dobbiamo fare per passare dal cloud della PA alla PA in cloud, il cloud della PA è un fatto puramente tecnologico, è facile da realizzare, è soltanto una questione di volontà di investire dei denari e di trovare qualcuno così intelligente e così illuminato da capire che quella è la strada. La seconda fase, che è la parte più complicata, è proprio quella, io la chiamo opera di carattere catechetico, catechizzare la gente, gli operatori della pubblica amministrazione, che devono cambiare, perché purtroppo lo sappiamo, l'Italia è il paese delle raccomandazioni, è il paese in cui si gestisce sempre un potere. Ecco, bisogna far sì che, diciamo, ciascuno sia al servizio veramente del cittadino e non solo in maniera nominale, perché ancora oggi perfino le assicurazioni e le banche considerano il cittadino. Qualcuno lo considera cliente, ma pensate anche ai provider telefonici, ci considerano al massimo degli utenti, ma mai qualcuno da servire. Ecco, mai qualcuno cliente verso il quale andare? Diciamo che fino a poco tempo fa, ricordate l'Enel, i famosi l'Enel, Telecom, i contratti di adesione, non si poteva neanche discutere. Ecco, ancora oggi questa mentalità continua a esserci. Si tratta veramente di cambiare questo paese, ma da un punto di vista tecnologico siamo già abbastanza avanti, questo non mi preoccuperei tanto di questo, mi preoccuperei di più dell'altra parte, che è quella dell'educazione dei cittadini, e purtroppo i mezzi di pubblica informazione oggi non ci aiutano, perché ci fanno vedere soltanto le cose negative, quando invece a me, che ho operato in certi settori, ho visto tanta positività che fa fatica a emergere e a essere, diciamo, percepita dalla cittadinanza.
Grazie, un'interpretazione interessante. Io pensavo che lei ci parlasse delle battaglie che ha sostenuto, ci ha parlato invece di quando andava con la sedia a rotelle con un ombrello in un ospedale.
Perché mi sono visto dall'altra, dalla parte del cittadino, ecco, quindi vi ho voluto far vedere non il comandante che decide, ma il comandante che soffre.
E daremo una medaglia. Bene, dottor Giordano.
Abbiamo parlato di un cloud territoriale.
Sì, io ovviamente vi ringrazio per l'invito, sono onorato di far parte di questo panel. Volevo darvi una visione molto operativa di un povero public officer, poi capirete perché è povero, che si deve occupare di acquistare servizi dal mercato e quindi questo tipo di tecnologia, ad esempio. Allora, se c'è coerenza con il budget constraint, no? Perché comprare servizi pay per use ovviamente permette di non avere capex e avere soltanto opex e quant'altro, e ne abbiamo parlato. Questo è un valore, nel senso che c'è coerenza col contesto, è coerente con la situazione di budget soprattutto delle pubbliche amministrazioni locali. Però non c'è coerenza con la 163. Cioè, io mi sono occupato di recente di costruire, quindi gestire una procedura di evidenza pubblica per la costruzione del secondo data center di Regione Lombardia e anche la sua gestione per i prossimi 5 anni. Il fatto che il pay per use non è coerente col codice degli appalti sta semplicemente nel fatto che io avevo la necessità di definire un valore del contratto, che capite non è coerente col pay per use. E allora l'unico modo in cui siamo riusciti ad inserire, per cominciare a fare esperienza sul cloud, quindi abbiamo inserito come servizio opzionale un servizio di infrastructure as a service, quindi a livello di infrastruttura. Perché siamo riusciti ad inserirlo? Perché i servizi opzionali sono opzionali, quindi l'obbligo è soltanto in capo al fornitore aggiudicatario, nel caso in cui la pubblica amministrazione le dovesse richiedere, lui è obbligato ad erogarli, e siccome non so i volumi col quale gliele chiederò, il prezzo sarà richiesto un prezzo unitario, per cui abbiamo riportato in questo modo la coerenza con il codice degli appalti. Quindi intorno al pay per use poi ci sono altre problematiche, ovviamente, non so, pensate all'allungamento gratuito del contratto nel caso di un fuori SLA, che è una prassi ordinaria che si utilizza nel privato. Ecco, ovviamente in un ambito pubblico tutti questi elementi di flessibilità non sono implementabili. Un altro grosso problema che ci siamo trovati ad affrontare è stato quello del vendor lock, nel senso che problemi di interoperabilità, se un domani dovessi cambiare fornitore, è chiaro che ad oggi non c'è ancora una sufficiente diffusione di standard, per cui io posso essere sicuro che soprattutto se sono andato su un public cloud posso cambiare fornitore, quindi questo è fondamentale per la coerenza col codice degli appalti. E poi il tema sicurezza e privacy. Io sarò un po' provocatorio, ma ad oggi il cloud è una sorta di pratica illecita, Cioè, stiamo in un limbo normativo. Se i server stanno in un altro paese, al di fuori della comunità europea, scusate, dell'Unione Europea, è chiaro che è molto difficile, se non impossibile, ottemperare al controllo della filiera, delle responsabilità, l'applicazione delle misure di sicurezza e quant'altro. Io penso che, so che anche insomma il garante ne è cosciente, che la direttiva sulla privacy è oramai obsoleta, occorre rivederla, e so che ci sono diversi tavoli ministeriali sui quali si sta lavorando. Nel frattempo i fornitori farebbero bene a proporre i propri servizi al garante per cercare di assieme riuscire a trovare una modalità coerente insomma con la normativa, o la possibile evoluzione della normativa. Ecco, un'altra cosa che volevo dire, che era, mi ricollego a quello che diceva lei, dottor Capitani, che l'approccio push da parte dei fornitori crea qualche problema. Effettivamente, al momento in cui siamo in attesa insomma che il legislatore regolamenti la delocalizzazione dei dati e le sue conseguenze, occorre venirci dietro nell'implementazione del cloud. Cioè, per adesso i server lasciateceli in Italia, perché per noi è veramente difficile andare a spiegare al decisore politico, che ovviamente rivede il capitolato speciale di gara, no? Che potrebbero esserci problemi per... Quindi in questo momento, per aiutare diciamo operativi, quale mi considero io, a cercare di insomma far iniziare questo processo virtuoso che porterà dei benefici per tutti, cercate di darci una mano, e quindi all'inizio magari anche peccando un po' in efficienza e potenziali saving, magari fare qualche forzatura perché noi si abbiano meno problemi poi a livello di attuazione dei decisori. Ecco, poi volevo permettermi di darvi un piccolo suggerimento, perché mi è capitato di recente di parlare con fornitori che mi dicevano che cominciano ad approcciare le aziende clienti nella proposizione del cloud dal business, dal marketing, no? Perché molto più sensibili a elementi quali la flessibilità, time to market, non più interfacciando la funzione IT, ma il business o il marketing, no? Che poi a cascata. Ecco, questo approccio potrebbe non essere sbagliato anche verso la pubblica amministrazione. Io ho avuto la possibilità di fare un'esperienza a contatto con i politici, sono stato capo segreteria di un assessore regionale per un paio d'anni, e vi assicuro che l'efficienza e l'impatto che può avere il marketing o il business sull'IT ce lo può avere benissimo il politico, il decisore politico, che ne capisce immediatamente i benefici in termini di gestione consenso per l'implementazione di un servizio. Quindi secondo me, mutuando questa esperienza, penso che in questo momento anche lavorare direttamente su il politico piuttosto che soltanto su aziende tipo la mia, quindi che è una in-house che si interfaccia verso il mercato, potrebbe aiutare anche noi dal basso a spingere, insomma. Questo era una riflessione che volevo portare, insomma, condividere con tutti.
Devo chiedere un breve commento al dottor De Rita su questi aspetti normativi, se ritiene opportuno fare qualche osservazione. I temi sollevati sono relativi appunto al codice degli appalti, pubblici, vendor lock, e il tema della delocalizzazione del dato.
Sì, rapidamente, non vorrei poi rubare troppo tempo. Il tema del 163 effettivamente è un argomento molto complicato, lungo, difficile. Anche noi come DigitPA ci stiamo lavorando da tempo per dare delle indicazioni sia all'amministrazione sia al legislatore, perché l'esigenza c'è in tutte queste condizioni, no? Cioè, quando in qualche modo si progetta un oggetto di cui si conosce solamente un contorno, un elemento, ma non poi tutti quanti gli elementi. Quindi esistono delle possibili soluzioni, noi stiamo anche lavorando a una soluzione normativa, ne parliamo in un altro momento. Non credo che però sia quello il cuore del problema, cioè il limite vero del cloud. Certamente né un ostacolo né un freno, che alcune amministrazioni sono riusciti parzialmente almeno a superare. Discorso invece molto più complesso è quello della localizzazione dei server. Credo che sia un problema generale, che è innanzitutto un problema politico. I miei dati dove sono? E questo dice: sono presso un server a Cuba. No, è impossibile. Ma poi non si arriva alla fase di approfondimento di dove erano ieri, perché poi potresti scoprire che invece erano in uno scantinato pieno d'acqua. Ecco. È un problema politico, che va affrontato. Certamente è complicato, però è secondo me un po' effetto, un po' causa di una trasformazione che è comunque in atto, cioè quello di capire che in fondo la proprietà del dato, del server, del data center da mettere nello scantinato, ma purché sia dentro casa, piano piano si sta superando. Per cui noi viviamo a volte dentro alcune amministrazioni dei paradossi, dove è tutto iperprotetto perché ci sono i dati che devono essere conservati, tutti dentro casa con le porte antifuoco blindate, e però poi per una qualche ragione bisogna dare la connettività via mobile a chi sta fuori, e questo fa crollare tutti i paletti di sicurezza nell'accesso ai propri dati. E non diversamente da come il sistema bancario dà a noi dei bancomat super sicuri, ma che poi consentono a chiunque di andare in banca allo sportello, di fare uno sgorbio qualsiasi e ritirare i soldi sui conti di un altro.
Bene.
Sì.
L'INPS, grande produttore e macinatore di dati adesso.
No,
come di nuvole, io spero che la mia pensione sia assicurata.
No, nella nuvola.
Ma se la nuvola sparisce.
Stavo riflettendo che dopo essere stato terrorizzato dall'intervento e dalla dotta relazione del dottor De Vescovi, lei con perbicacia quasi sadica continua a terrorizzare attraverso l'insistenza nella cloud governance. Ovviamente scherzo, ma non troppo. Quali sono i limiti di quello che non è una soluzione tecnologica, è stato ripetuto da tutti. I limiti sono stati in qualche modo enucleati, quella della gelosia del dato, ma è un limite che poi dirò per quale motivo può essere, o quali sono a mio avviso le chiavi di lettura. Il problema è che tutte le grandi evoluzioni evolvono su due direttrici: o la soccombenza o lo scambio. Quindi adesso mutuo, visto che il generale Finocchio ha posto il problema giustamente in termini di servizio, io invece lo ripongo e lo ripropongo in termini strategico-militari. Sostanzialmente le grandi evoluzioni viaggiano o con la necessità dell'utilità condivisa, cui io pongo, e ho anche in termini di istituto, alcuni progetti condivisi, mettere a disposizione l'informazione, il patrimonio informativo che ha l'istituto, messo a disposizione ad esempio degli enti locali territoriali, per quanto di competenza, per cui io posso arricchire il mio sistema informativo gestendo quello che è il progetto a cui noi stiamo lavorando da 5 anni, il casellario dell'assistenza, attraverso un progetto condiviso. Io metto a disposizione il mio patrimonio informativo, a disposizione dell'ente locale alimenta un database condiviso, e questo è un sistema che può utilizzare il sistema cloud, altrimenti l'evoluzione è per soccombenza. Laddove esistono, ovviamente visto dal lato del soccombente o per appropriazione e incorporazione laddove un sistema muore perché non ha ragione di esistere in quanto ancora monadico. Non sfuggirà che, diciamo così, ormai noi siamo in un sistema complesso. Io questa mattina, facendo un intervento in termini di auditing, contavo un accadimento, un aneddoto che riguarda noi dell'INPS, in cui uno dei problemi delicati che avevamo in termini di sicurezza, paradossalmente di sicurezza interna, era quello dell'eliminazione delle pensioni per decesso. In una logica di spinta automazione siamo arrivati addirittura a processare l'eliminazione della pensione in 24 ore. Eliminazione della pensione, lettera alla banca per l'eliminazione, cosa, aggiungo io, paradossalmente inutile, perché potevamo prenderci tempo anche di 30 giorni, perché la rata di pensione ha una scansione temporale di 30 giorni, ma se non affiniamo la nostra relazione, interrelazione con il sistema dei comuni, delle anagrafe comunali, praticamente il nostro sistema fallisce. Perché se un comune mi comunica a giugno che Topolino, per non urtare la suscettibilità di nessuno, è morto a gennaio, io ho perso 5 rate di pensione. Poi magari quando me lo comunica, io 24 ore dopo parte la lettera per la banca, l'eliminazione della pensione, l'aggiornamento contabile, il blocco delle procedure di pagamento. Però se il comune non mi comunica l'avvenuto decesso, ecco, noi viviamo sempre di più all'interno di un sistema complesso. O cresce tutto il sistema, e a quel punto bisogna avere la capacità di o studiare utilità condivise, o altrimenti gestire la soccombenza dei sistemi che generano inefficienze. Io preferisco, in un'ottica se non altro cooperativa, la gestione di un'utilità condivisa, anche perché questo riesce a recuperare uno degli aspetti di cui faceva cenno anche prima Giorgio De Rita sul discorso della globalizzazione. Io credo che tutti i sistemi complessi, compreso anche il sistema, diciamo così, il modello gestionale cloud, funzionino se si riesca a coniugare la globalizzazione e l'identità. Se si riesce a coniugare questi due concetti che sembrano apparentemente un ossimoro, a mio avviso si riuscirà anche a gestire questo modello, diciamo così, di sviluppo organizzativo. Condivido appieno l'accenno che faceva prima il dottor Giordano e ribadito anche da Giorgio, un po' da tutti, che la residenzialità dell'informazione, del dato all'interno del server diventa un problema quasi di sicurezza nazionale per alcuni aspetti fondamentali. E immaginate che cosa significhi, ad esempio, avere informazioni previdenziali, fiscali, relativi a capacità di reddito, malattie, disponibilità patrimoniali, in cui effettivamente si potrebbe creare la disponibilità del dato potrebbe avere impatti sul sistema di sicurezza nazionale. Quindi, ancorché noi viviamo in un sistema, lo ricordava prima il generale Finocchio, che ha una, diciamo così, intervento sovranazionale, ancora la disponibilità del dato e quindi la proprietà, e qui parlo come sistema paese più che come singola amministrazione, diventa un problema veramente di sicurezza nazionale.
Grazie. Beh, fategli un applauso.